New Operation Wave presents Now Radio number 4. In this episode, Mustafa Sabak, a Skype talk about art, architecture and spirituality with Carolina. Now Special Alghero, the city we need, open for art, UN Habitat, Urban Thinkers Campus, Giovanni Campus and Nadia Beretic. Why Urban Thinkers Campus? Pietro Garau, about Habitat. Darko Radovic, on interdisciplinary collaboration. Now asks, Orizzontale replies, how do you recognize an architect? Alessandra Donati, Italian laws on public art. Alessandro Floris, about Stalker Group and Torre Esulis. Comprendu, by Dario and Francesca. Mustafa Sabak, sono Carolina Lusikova e questa è Now Radio. Io il tuo lavoro lo seguo da molto in realtà, perché mi ha sempre affascinato all'inizio da un punto di vista semplicemente estetico, poi però ho pensato che in quelle immagini vedevo molti archetipi antichi, non so, vedevo dei riferimenti assiro-babilonesi quasi.
Sì, beh, in fondo sai, io non ho certezza di quello che dico, in fondo attraverso quello che faccio, nel senso che cioè io seguo un mio pensiero, no? Però questo mio pensiero non è che debba per forza essere corrisposto da chi lo legge.
Sì.
Cioè, perché trovo interessante che non ci sia al 100% una forma di connessione. Mi interessa più lo spiazzamento. Non mi interessa neanche in fondo mai spiegare il mio lavoro, perché mi interessa creare, come ti dicevo tempo fa, creare molte domande. Mi interessa che sia un lavoro che possa tracciare delle nuove strade, no? Mi interessa anche questa connessione che si può creare tra l'estetica e l'etica, come io dicevo, no? Che spesso si pensa che ciò che è estetico non possa avere etica.
Sì.
E no, assolutamente errato dal mio punto di vista.
Anche dal mio.
E trovo che il più bel vestito che l'estetica può avere è quello dell'etica, e viceversa. Si scambiano i ruoli, secondo me, e se si trova la connessione giusta tra i due, si può arrivare a qualcosa di veramente, in sintesi, di sublime. Io non arrivo al sublime, però ci proverò prima o poi, forse da vecchio. Sono troppo giovani, Carolina, per arrivare al sublime. A me interessa poi in fondo i percorsi mentali che creo attraverso gli occhi degli altri, no? Tracciare delle strade vuol dire anche dargli la possibilità di riflettere su diverse culture. Peggior nemico, secondo me, nel tempo contemporaneo è quello di darsi dei dogmi, dei limiti. Sì.
Ma questo immaginario un po' archetipico corrisponde a una forma di spiritualità oppure una cosa estetica, a parte etica?
Sai, l'estetica è interessante se muove istinti dalla cinta in giù. Io credo che nel mio caso mi interessa che tutte le parti del mio corpo vengano coinvolte, quindi credo che sia una parte spirituale, certo, spirituale però inteso come in realtà connessione col dolore, con la fatica, col diverso, e trovo questo spirituale, non credo che sia col terreno. Spirituale non vuol dire elevarsi, vuol dire veramente toccare il fondo, allora sì che è spirituale, perché sporcarsi i piedi della terra si diventa più spirituale, non sicuramente non toccare il cielo, e quello lì mi sembra un po' più, è un concetto romantico dello spirituale che non mi appartiene. Sì. Poi dicevo, sai, mi interessa una cosa in realtà in questi momenti, in questo momento storico, quello della trovare connessione e rete tra tante discipline e tante persone. Cioè, io credo che se uno riguarda anche la storia, nessuna rivoluzione si è mai fatta da soli. Si può fare elegantemente, ma si deve fare comunque attraverso una connessione. E io credo che nel 2016 c'è bisogno di una vera rivoluzione culturale, ma è una dove bisogna, come dico, bossare le porte per aprirli, dico sempre questo, ma se non si aprono dopo averle bossate diverse volte, bisogna buttarle giù di forza. Penso questo che è un'orgia creativa. È la cosa più interessante che si possa essere in questo momento storico. Cioè, cominciare a pensare che la creatività sia una forma di orgia, non è fisica, ma sono energie che si scambiano, non sono liquidi che si scambiano, energie.
Sì, noi con New Operation Wave cerchiamo di fare questo, di ricreare, diciamo, un pubblico dell'arte attraverso varie istituzioni. Ora, ad esempio, appunto, andremo a fare questo workshop alla Facoltà di Architettura e Urbanistica, che parlerà del rapporto tra città contemporanea ed arte contemporanea. Magari pure tu ci potevi dire qualcosa, visto che sei architetto in partenza.
Sì, sì. Carolina, non dimenticarti l'uomo contemporaneo. Oltretutto quello che abita la città contemporanea, no? Cioè, nel senso che dico questo io. Dico, sperimentare in questo momento storico non è provare nuovi stilemmi o nuovi stili o nuovi linguaggi, bensì no, anche nuovi ruoli. Cioè, voglio dire, bisogna convertire i ruoli. Cioè, non esiste, bisogna, è davvero, quella sarebbe la vera rivoluzione. Uh-huh. È il mio sogno, in una vecchia intervista che mi fece una grandissima giornalista, che non ti dirò come si chiama, però mi dissi: ma quale sarebbe per te un giorno la tua mostra ideale? Dico, beh, sai, da chi sarebbe curata? Io, la mia risposta mi venne spontanea, di un'ex suora pentita, perché in realtà conserva sempre un retaggio religioso, ma parte con un concetto comunque di rivoluzionario. Quindi se si pente vuol dire che accetta la provocazione, quindi è divertente. Un po' di follia non guasta, no? Coraggio, follia. Io ti parlo proprio da uno che ha studiato architettura.
Sì.
E la nostra casa non sono le quattro mura. La nostra casa è la nostra immaginazione che stiamo creando per se stessi. E i confini che ci diamo non sono fatti da urbanistica, ma sono fatti spesso da confini mentali. Nell'arte contemporanea le isole fanno paura, secondo me. Sono bellissime da vedere, e per quello è interessante gli spazi dove si toccano. Gli spazi che si toccano diventano i terreni che si toccano. Chi è che giudica poi in fondo cosa è arte e cosa non è? Io credo che sia è la pancia delle persone, ma poi le persone più sono colte e più la loro pancia è sofisticata, e quindi perché no?
Organizing this Urban Thinkers Campus that came to you.
So the idea of the Urban Thinkers Campus is in campus, because campus is a surname of Nanni. And once he saw the event and decided to participate in the first of all those 26 campuses held in Italy as well, in Caserta. And after that, he decided that it is his type of event.
It's what everybody was asking about, but campus, yeah. Because he is his campus.
Yes. It is the idea. It's not a joke.
No, it's good.
It is real.
Well,
yeah.
But they say that, you know, the name is a destiny.
Yeah. It could be. In this case, it is obvious. So, after a few time,
here's Gambus.
And here we are. Should we do interview together?
Yes, together. Oh, I wanted great. To do it. That's why I always like trying to
put
it together.
Italian. I speak Italian.
Okay.
No, I will not speak.
Then I can continue in Serbian.
Yes.
Okay, that's fine.
I already done it.
Yeah.
Yeah.
You already done what?
Interview in Serbian.
Can I have a cigarette?
But Giovanni, everybody is asking themselves the same question. Is Urban Thinkers Campus is because your surname is Campus?
Yes, of course it is like this, because when I first had my PhD, he I passed the exam, I was not already aware of the fact that I was passing the exam. I received an invitation for a meeting in Caserta, and it was called Urban Thinker Campus. It was the first, and there was no plan to make other Urban Thinker Campuses. So as soon as I read this invitation, I said, okay, it's for me, of course, Urban Thinker Campus is me. And so I went to Caserta. That's at my own expenses also, because I was not even sure that I was going to be some kind of a urban thinker. And it was in February of 2015 or 14, I don't remember how many time, how much time it was.
When it maybe was. 15, because from 14 we are PhD.
No, but it was no. I was
it was before student. Or after?
I don't remember. It's okay, maybe 2015. Let's say 2015. It makes no difference.
So
what happened? I go to Caserta and discover that many things. The first thing I discovered was I was like allowed to speech. I sit at a table with academics from all over the world. They were very important planners and urban thinkers.
Yeah.
And I have just to raise my hand and say what I want. They won't ask me from what university I came from, what was my degree. They just take into consideration what I have to say. And that was great, because I tried to give my vision of the possible ways to change the city and implementation strategy especially. And they say one thing that shocked everyone, I guess. I said, my tool is fun. Because having fun is a driver for action. Having fun is what makes you do things. You can pay one person or to make this person feel like comfortable or enjoying something or just having fun. And fun is the best thing. Well, the other thing is the sacred. If you are a believer or you have a fan or you are being paid, those are three reasons to do something.
Yeah.
Talk about the fun city. Soon a man appeared, and it was Pietro Garau from National Institute of Urban Planning, and he picked my sentence and put it in his blackboard and developed the first part of his session starting from this sentence. So it was very exciting. And then I knew that he was already in contact with our department, because he worked with another group, research group, in our department. So the connection was already done. And it all started very naturally. So it was, they made another campus in Stockholm. And I want to go there. But my department say, no, you can't. Because you are only first year student. So you have to be a paper accepted for presentation, and then only in this case you can go. So I send a paper, and they accepted it. They say, okay, so I have to go. And it was exactly that way. Very natural. I say, look, they accepted my paper. So I went to Stockholm. I talked with the people from UN Habitat. And then after that, they make this public call to host other campuses. And we answer the call. Naja helped in this phase. I come to Naja and ask her, I have this crazy idea, because I was already developing the idea of a conference about art, because I worked in another one with a theater company I worked with 10 years ago, and we want to do it 10 years after to see what changed. It was called Imaginary Habitats, and it was about how art can change the city. It was very basic concept. This one is more sophisticated, of course, because we are academics. But it was brilliant idea and very innovative. So I want to bring back this idea. Naja helped me this. She totally make it possible, because I was making too. abstract or conceptual, and she has the powerful network of public art of public space in public space program in Belgrade. And so that is it. It all happened very naturally, but working every day and in the Chinese way, because Chinese say it no, doesn't matter how fast you go, the important thing is that you don't stop.
Yeah.
And we never stop until now. And now,
yes. I'll take some wine. You want some?
Nice still here.
Thank you. I'm taking wine.
Siamo qui con Pietro Garau e noi siamo i ragazzi di Now e siamo un gruppo di ragazzi studenti di varie accademie ed istituti e presentiamo il nostro lavoro che vuole essere una piattaforma per incontrarci e discutere su ovviamente l'arte contemporanea principalmente. Siamo stati invitati qui proprio per presentare il nostro lavoro. E volevamo chiederle se possiamo definirlo come se fosse il pioniere di questo evento, perché sono 20 anni che lei si occupa dell'organizzazione di Habitat, giusto?
Sì.
E il suo ruolo in questa organizzazione, la sua ricerca, e perché okay. Comunque sono 20 anni che...
Mi chiamo Pietro Garau, è nome sardo. Voi siete di qui?
Di Roma, io di Roma.
Di Roma, di Roma. Ah, quindi va bene, la Sardegna.
Sì.
Comunque, caso strano, mi ritrovo in Sardegna, non molto lontano dal paesino natale di mio padre, ma questo è un altro discorso. Dunque, come è nata l'idea? Dunque, l'Habitat è il programma delle Nazioni Unite. Si chiama così, Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, che si occupa di città e insediamenti umani, con un particolare riferimento ai problemi e alle sfide dei paesi in via di sviluppo, delle città dei paesi in via di sviluppo. A questo proposito vi introduco una statistica agghiacciante. Nei prossimi 35 anni il 96% dell'incremento della popolazione mondiale, che sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni, il 96% sarà nelle città dei paesi in via di sviluppo. Certamente la sfida non è solo demografica, però ovviamente paesi già non ricchi che si trovano a dover fronteggiare il problema di dare casa e lavoro a complessivamente a 2 miliardi e 300 mila persone, qui ce ne saranno forse 400 milioni in Africa, altri paesi, è una sfida importante. E questo è uno dei motivi principali per cui le Nazioni Unite hanno deciso di organizzare 20 anni dopo la seconda, una terza conferenza Habitat, che è la conferenza dei Stati membri dell'ONU, però con una partecipazione forte di autorità locali, di società civile, di cittadinanza attiva, gruppi vari che si occupano a vario titolo del problema, e di organizzare questa conferenza che dovrebbe affrontare due temi: l'abitazione, cioè l'abitazione adeguata per tutti, e lo sviluppo urbano sostenibile. Poi ci sono le conferenze regionali, quei gruppi di una certa regione, Asia, Europa, Nord America, America Latina, eccetera, si riuniscono per vedere di trovare una dimensione comune territoriale del loro problema. Poi c'è la terza strada, è quella delle policy units, che sono delle unità di ricerca, ce ne sono 10, che stendere un paper, un rapporto di non più di 25 pagine e indicando nel loro campo d'azione i problemi, le priorità, le raccomandazioni operative e le modalità di esecuzione dei programmi e dei piani e degli approcci che propongono. Io sono qui come Istituto Nazionale di Urbanistica, perché l'Istituto Nazionale d'Urbanistica è una delle 20 organizzazioni in tutto il mondo, assieme all'OCSE, l'unica italiana, assieme all'OCSE, al Banco Latinoamericano, alla Banca Mondiale, cioè organizzazioni di questo livello, a organizzare la preparazione di un rapporto il nostro rapporto ha a che fare con il tema di strategie spaziali urbane, strategie per lo spazio urbano, o se vogliamo strategie spaziali per la città, per le città urbane in genere, con spiccato riferimento al problema della gestione e del governo dei suoli e di come mitigare, annullare i processi di segregazione delle città, dovuti anche al fatto che i più poveri se ne vanno in certe zone della città, i più ricchi ne occupano altre, quindi abbiamo delle città divise o segregate. E come INU noi abbiamo anche molto appoggiato il tema, l'INU partecipa come associate partner a questa World Urban Campaign, che è un tentativo di inserire nel discorso i partner, al di là dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei governi. E questi partner sono i governi locali, settore privato, accademici, media, e mass media, le donne, i giovani e così via. Cioè varie categorie di utenti della città che hanno le loro cose da dire sul tema di come migliorare la qualità della vita nella nostra città. Tutti questi incontri hanno avuto dei temi abbastanza convenzionali finora, diciamo. Questo di Alghero è assolutamente speciale, perché come sapete meglio di me, il tema è Cities Open for Art, che vuol dire che è una specie di pun, di gioco di parole. Quando nel mondo anglosassone, quando c'è una certa attività che vuole iniziare o che riprende la sua attività, mette un cartello che dice Open for Business. Ecco, è l'idea Cities Open for Art, cioè città che sono pronte ad accogliere le manifestazioni artistiche, l'arte, gli artisti. E per l'occasione sono stati aggiunti ai gruppi soliti che ho menzionato prima, di partner, due altri gruppi, vediamo se me li ricordo tutti e due. Il primo, sì, certo, il primo è cittadini e nuovi cittadini, il secondo è artisti, gli artisti che si occupano di arte e genere. Quindi gli artisti entrano per la prima volta nella categoria dei partner abilitati a dire la loro su cosa deve venire fuori da questa conferenza. Stiamo lavorando, quindi probabilmente domani sera avremo un'idea migliore di quello che deve venire fuori. Ogni gruppo sta preparando dei messaggi chiave che verranno collazionati e messi assieme in un rapporto che uscirà da questo e che sarà un input nel processo preparatorio della conferenza. Come verrà accolto questo tema non abbiamo la minima idea, potrebbe essere considerato un po' esoterico, certamente un tema al di fuori del linguaggio convenzionale dell'organizzazione internazionale, anche perché questa sarà una cosa che vi può interessare a sgomentare a seconda delle reazioni, la dimensione estetica, cioè il godimento della bellezza, di ciò che è bello, gli effetti positivi che la produzione e la contemplazione della bellezza possono avere su noi come individui e su noi come società, è un aspetto che è completamente ignorato nelle elaborazioni sul tema dello sviluppo e anche dello sviluppo umano. Lo sviluppo umano è finora considerato come una serie di standard che devono essere in qualche maniera raggiunti per quanto riguarda la nutrizione, l'istruzione, la salute, abitazione e così via, cioè tutte cose materiali, ma l'immateriale finora non è entrato molto nel discorso dello sviluppo. Quindi una delle conclusioni che potrebbero vedere fuori, ancora non lo sappiamo,
vogliamo una previsione sul futuro, ma noi
è che forse la manifestazione, forse a voi non piacerà questa cosa, non lo so, ma che la manifestazione artistica forse decisiva di una città è l'arte di imparare a stare bene assieme.
Quindi potrebbe essere la città stessa, però.
La città stessa, certo. E naturalmente, okay, per stare bene assieme occorre, è fondamentale coltivare la dimensione percettiva, visuale della città. Occorre usare l'arte, le manifestazioni artistiche come occasioni per stare assieme, per coltivare quella sensazione di scoperta e di stupefazione che l'opera artistica ci dà, no? Cioè, dobbiamo imparare a essere stupefatti assieme.
Ah, però non può non anche interessarci questa conclusione.
Potrebbe starci?
Sì, secondo me sì. Beh, perché magari la forma d'arte può essere vista anche come attraverso le sue forme, ovviamente,
sì.
Come uno scambio, no? E in realtà è anche un po' il concetto del nostro lavoro, uno scambio attraverso le forme, i segni, i simboli tra chi fa e chi riceve. Ieri abbiamo seguito la conferenza che è stata fatta ed ovviamente è importante quello che avviene tra l'artista, il pubblico e tutta la realizzazione dell'opera, no? E quindi in realtà questa conclusione potrebbe essere per l'arte un punto importante di inizio, perché credo che non è per forza importante l'opera di per sé finale, capito? Sì. È importante anche tutto il processo di scambio,
certo.
Quindi se la città è lo scambio tra noi anche ora, no?
Certo,
cioè questo
certo.
Scambio, questo incontro, anche l'arte può essere vista in questo modo.
Siamo qui con Alessandra Donati ad Alghero, al Urban Thinkers Campus. Volevamo fare qualche domanda alla conferenza che ha tenuto in precedenza sull'arte pubblica, se poteva farci un breve riassunto, perché si eravamo rimasti molto colpiti dalle cose che ci ha detto.
Dunque, ho ripresentato, perché la prima volta che abbiamo presentato questo progetto di riforma è stato in occasione del Forum dell'Arte Contemporanea a Prato, e ho ripresentato molto sommariamente appunto un progetto di riforma della legge del 2%. Questo progetto è stato studiato, redatto da me e studiato insieme a Anna Detterich di Connecting Cultures, Arti in Reti, l'associazione A Titolo, e abbiamo lavorato a lungo per formularlo. Si tratta di in realtà uno stravolgimento completo di quella che è la legge del 2%, che destina alla creazione di opere di pittura e scultura di fondi derivanti dalla realizzazione di edifici pubblici per l'abbellimento dell'edificio. Questa normativa è entrata in vigore nel 49, ma era stata concepita negli anni 30 e che prevedeva in realtà una funzione sociale, civica, dell'intervento dell'artista nel luogo pubblico come ornamento, con la sua capacità, no, di narrare anche, di ricordare quelle che sono le personalità pubbliche. In realtà oggi non è mai, fino da allora non è mai più stata modificata. È stata in realtà non è stata neanche emendata. Il legislatore si è limitato a con un particolare intervento, quello di interpretazione autentica, a ridefinire quelle che sono le parole chiave di questa normativa. Allora, l'idea è quello di creare un fondo nel quale vengano destinate il percento per l'arte, un fondo che possa essere alimentato anche dai finanziamenti dei privati, finanziamenti che devono rientrare in quella disciplina dell'art bonus, che possa ottenere quindi sgravi fiscali nel caso in cui partecipi alla produzione di arte pubblica, quindi non soltanto se partecipa alla creazione di aiuole, ma anche con la creazione di arte pubblica. E questo fondo noi abbiamo pensato che venga gestito a livello regionale, ma qui è perché abbiamo cercato di immaginarci una gestione più vicina alle realtà territoriali e quindi locali, e perché ci sia la possibilità di coinvolgere i singoli comuni anche nella presentazione di progetti, perché le singole associazioni possano partecipare con la proposta di progetti di intervento. E questo fondo gestito da una commissione sempre a base regionale di esperti, ma anche di cittadini volontari, come capita nelle grandi città del Nord America, Vancouver, e sulla base naturalmente poi di interventi che debbano sempre prevedere la partecipazione di un mediatore culturale, che abbiamo chiamato curatore per l'arte nel luogo pubblico, che si occupi dell'impatto dell'opera, si occupi anche di raccogliere le richieste dei cittadini per portare progetti nuovi, e che quindi il sistema di destinazione di fondi del percento all'abbellimento di un edificio con opere di pittura e di scultura diventi invece fondi per la creazione di opere d'arte contemporanea rispettose dei nuovi linguaggi e anche della funzione sociale dell'arte.
Visto che lui è distaccato a Milano, perché il gruppo Stalker è romano, e poi che anno è stato fondato? Cioè, fondato?
Allora, Stalker ha appena fatto i 20 anni, in realtà il gruppo fondatore aveva già cominciato prima, però nel 95 c'è questo Giro di Roma, che diciamo possiamo prendere come l'atto fondativo più ufficiale del gruppo, e da poco in realtà, tra virgolette, abbiamo festeggiato questi 20 anni. Facendo una camminata, un percorso a Tallinn sui luoghi del set del film di Tarkovsky, da cui prendiamo il nome. Quindi,
fantastico.
Nell'ottobre scorso abbiamo avuto questa occasione di annodare un filo con quei luoghi. In questo momento abbiamo tra l'altro aperto un lavoro all'Istituto Svizzero di Roma proprio sull'archivio, e in questo momento diciamo c'è la costruzione aperta dell'archivio di Stalker a Roma, per cui diciamo il fondo dell'archivio che ha in mano il gruppo si sta aprendo a due attività parallele, diciamo. Da una parte il riordino e dall'altra l'acquisizione di materiale, perché Stalker è stata negli anni una comunità aperta che quindi sta anche chiamando a raccolta tutto quello che si è disperso in giro per le città del mondo, che possa tornare in qualche modo e lasciare una testimonianza all'interno dell'archivio stabile.
Vabbè, sicuramente non è la pratica di perdersi, ma è quello sicuramente di cercare di raggiungere, sono dei vari tappe che voi vi date all'interno di un percorso, quindi non è il camminare perdendosi, oppure c'è sempre alla Sofical quella percentuale di imprevedibilità, di imprevisto, in cui tu sai che ti devi trovare totalmente dall'altra parte.
Cioè, direi una straordinaria percentuale di imprevisto. Nel senso che non c'è un'intenzione e poi questa intenzione si plasma in funzione dei luoghi, dell'occasione, degli incontri, delle persone, delle idee anche che emergono. E proprio qui ad Alghero in realtà noi dovevamo venire diciamo con tutt'altra attività, e il risultato di quello che è adesso allestito alla Torre Esulis, ex Torre di Sulis, è nato durante questa camminata, questa esperienza. E quindi diciamo, l'imprevedibilità fa parte del percorso.
Qui avete cominciato dall'aeroporto di Alghero.
Sì,
e avete
noi siamo
camminato,
diciamo così, arrivati all'aeroporto di Alghero martedì mattina. Abbiamo costruito, perdendo un po' di tempo all'aeroporto di Alghero, un gigagruppo di WhatsApp in cui abbiamo invitato ovviamente persone che non erano con noi, e abbiamo cominciato questo percorso. dall'aeroporto di Alghero, tagliando per i campi, per i pascoli, della bonifica della Nurra, siamo arrivati fino all'ex campo Rom di Alghero, che è un campo che ha una storia quarantennale anche di forti disagi e che oggi è abbandonato perché è stato sgomberato in accordo con la comunità, che è stata ricollocata in case. È un'esperienza in Italia, temo, unica.
Quasi unica, sì.
Sì. Ed è un'esperienza con le sue difficoltà, ma un'esperienza molto positiva che sta... si sta facendo strada e però contemporaneamente quel luogo, in qualche modo, con la nostra presenza, ma so che è un dibattito che c'è nella città, è un luogo che andrebbe forse anche insieme monumentalizzato, è un luogo con una storia e una dignità, ed è una delle comunità diciamo dell'esulanza che in questa città è possibile riconoscere con facilità. Dal campo Rom siamo poi andati a Fertilia, che voi saprete è una città di fondazione fascista, ma che in realtà è stato uno dei passaggi, dei tentativi di città di fondazione che c'è stato in quell'area, dal villaggio del Calic appunto alla Fertilia vera e propria, e che è stata abitata e colonizzata prima dai coloni ferraresi durante il fascismo e poi invece dai profughi giuliani arrivati nel dopoguerra, provenienti dall'Istria, che si sono risediati lì collocando il Leone di San Marco di fronte ad Alghero, sull'altra punta della rada. E poi proprio a Fertile abbiamo incontrato la comunità dei profughi, principalmente maliniani, che sono ospitati in un centro di accoglienza che si chiama Belmarì e con cui abbiamo conosciuto gli ultimi esuli arrivati in questa città, ultimi esuli di una vicenda più grande che non quella greco sarda evidentemente, e rispetto alla quale noi pensiamo che il Mediterraneo abbia molte cose da poter dire, non solo interpretando il fenomeno delle migrazioni, delle fughe di queste popolazioni come un problema da gestire, ma come un'enorme opportunità. E proprio per Alghero ci è sembrato di poter dire che in un luogo che non è sardo, non è catalano, non è giuliano ed è ognuna di queste cose, non è coracanè, non è maliniano, ma continua ad essere un po' ognuno di questi passaggi, tutti questi arrivi non fanno che consolidare la tua identità altra. Tu che non sei né carne né pesce, quando arriva qualcun altro hai una possibilità di riconoscerti in questo qualcun altro che è come te, cioè diverso. Fa un paradosso, ma è interessante. E quindi nell'arrivare alla Torre di Sulis, un altro grande esiliato rivoluzionario di fine Settecento, incarcerato per 20 anni in quella torre, che tenta la sarda rivoluzione, l'ultimo atto della sua vita, e quindi ha passato poi un'esistenza da esiliato dentro se stesso, in qualche modo. Abbiamo pensato di aggiungere questa E alla Torre di Sulis, facendo diventare Torre Esulis e appunto abbiamo chiamato un esuleion, un luogo poetico dell'esulanza. E ci piacerebbe che questo fosse l'inizio di un progetto che a partire da Alghero faccia una riflessione proprio su questo tema, che invece riguarda le nostre vite in modo così potente, con le varie dimensioni che ha, politiche, poetiche, estetiche, quelle che si trovano, quelle che ognuno di noi ci può mettere.
So che qui in Sardegna avete anche collaborato al Museo Nivola.
Questo lavoro, nella fattispecie, è proprio stato commissionato, richiesto, siamo stati invitati dalla Fondazione Nivola per partecipare a questo programma di questi giorni, con un intervento appunto che di fatto è diventato, non doveva essere, ma è diventato site specifico. E Nivola, bisogna dire che in questo è abbastanza una figura eccezionale, no, per questo racconto, perché cioè, c'è un suo libro che è con un piccolo carteggio documentato con due personaggi, con una Maria Lai tra l'altro, che titola Ho bussato le porte di questa città meravigliosa, no? Rivola parte da questo paesino da Orani, finisce a Sassari, poi da lì arriva a Milano diventa il grafico dell'Olivetti, poi scappa, si rifugia in Francia, poi alla fine arriva a New York, e New York con gli inizi non semplici, ma diventa quello che diventa, no? Con questa caratura enorme, amico di Le Corbusier, di moltissimi artisti con cui collabora, di architetti con cui fa di tutto, e torna sempre a Orani. Per un certo momento volevamo sottotitolare diciamo questa Torre Esulis come Torno Subito. Però poi abbiamo...
Era troppo politico.
Abbiamo, forse era esagerato. No, cioè, comunque Torno Subito.
Sì, Torno Subito.
Cioè, pensarci bene, se ci fosse Lorenzo e Piccio, se fossero qui, credo che concorderebbero. Non è vero.
Hai detto prima che questo intervento non era stato pensato come intervento size specific. Ecco, quando voi pensate al vostro lavoro, ecco, io lo penso forse size specific.
Sì. No, non può non essere size specific.
Esatto, cioè, quindi ecco, comunque...
Che, diciamo, siamo stati coinvolti non molto tempo prima di venire qua, e quindi abbiamo pensato di fare un ragionamento su questi temi, però a partire da alcune esperienze precedenti. E tant'è che sui programmi ancora c'è un altro titolo, no? Quindi...
Ma cosa sarebbe dovuto essere?
Volevamo portare un lavoro che abbiamo fatto a Napoli qualche anno fa con gli equipaggi di due navi mercantili che erano sostanzialmente segregate all'interno di queste navi perché non potevano, per questioni di documenti, uscire dalle navi, sbarcare salvo perdere tutti i loro diritti, e quindi avremmo portato qui un lavoro che avevamo fatto con loro, che erano queste scale arancioni, no? Di quelle per scappare quando la nave affonda, perché volevamo appendere all'esterno della Torre Turis, ma è tutta un'altra storia, non l'abbiamo fatta. Quindi, però diciamo sono dei temi che abbiamo evidentemente, su cui riflettiamo da molti anni, non solo con quel lavoro, ma con il lavoro fatto con la comunità Rom, con la comunità curta di Roma, con i mondi che abbiamo intersecato in 20 anni. E in qualche misura anche questa idea dell'Esuleion non è un progetto semplicemente di Alghero, ma un pezzo di una storia, parte da Alghero. Forse sì, per adesso è costruito qui e poi...
E come trasformate questo viaggio, quindi qualcosa di itinerante che ha un inizio e una fine, poi in un archivio, che mi hai detto che avete anche un archivio a Roma?
Beh, dipende dai casi, diciamo quello dell'archiviare, del post-produrre è forse uno dei nostri grandi problemi, nel senso che non è semplice, cioè quello che facciamo è in un determinato momento, in un determinato luogo. Diciamo, è un aspetto anche performativo alla fine, e spesso la post produzione, diciamo, non è né semplice, qualche volta neanche interessante, e quindi diciamo è un tema, però contemporaneamente ha una sua importanza e rilevanza che riconosciamo, tanto che stiamo lavorando sull'archivio,
quindi una formalizzazione che va da documenti audio, video, oppure solo fotografie, mappe?
C'è di tutto.
E più anche, come
abbiamo
fatto installazioni.
Quindi... Installazioni, abbiamo fatto giornali, quindi sono fotografie, video, rumori.
E il gruppo WhatsApp?
Oggetti. E il gruppo WhatsApp, ora mi aggiungo, adesso mi aggiungiamo. È una modalità che si sta sperimentando da poco. Diciamo, ufficialmente per questo lavoro penso sia la prima volta, il primo caso di WhatsApp Art, l'ha chiamata Lorenzo.
Ma prima come facevate a radunare la gente? 20 anni fa soprattutto, come funzionava?
Beh, telefoni, cachè convertiti in biglietti aerei di gente non invitata. Cioè, anche in una realtà come questo di Alghero che parte già conosciamo io personalmente, insomma. Che è ricchissima, in cui non è che siamo noi che diamo agli algheresi l'opportunità di fare qualcosa, noi non facciamo niente, li vediamo, sono bravi, bravissimi, ci sono delle realtà straordinarie, anche il comune sta facendo cose molto interessanti, c'è la Res Pubblica, c'è tutta una serie di, c'è la facoltà di architettura molto vitale, attiva. Di tutta questa realtà noi invece in qualche modo abbiamo aggiunto, vorremmo aggiungere un'idea in più, questo luogo poetico, ecco, dell'esulanza.
Quindi qualcosa che resterà alla città?
Come idea sicuramente, poi la chiuderanno, faranno qualcos'altro, però come idea sì, ma alla città, alle persone, ecco, perché poi questa idea possa trasferirsi anche.
Una narrazione praticamente, sì, che tu puoi portare anche in altri luoghi, certo, per raccontare la storia di questo, certo, di questo percorso che avete fatto. Di
questo concetto in questo momento sta partendo da qui, anzi io direi che proprio abbiamo voglia di portarlo fuori poi, cioè di dire nasce ad Alghero l'Esuleion e dove va, e a cosa ci serve, è utile, lo possiamo usare, lo puoi usare tu.
Grazie mille.
Grazie mille. Architetti, secondo lei?
Sì, secondo me sono architetti, sono chiaramente architetti.
Come si riconosce un architetto?
Come si riconosce un architetto?
Come si conosce?
Chiediamo un architetto.
Architetto.
Non si riconosce.
Secondo me si riconosce.
Il bravo architetto si mimetizza.
Non è vero, perché bussate e...
Ah, la sigaro, la sigaro.
Accarezzate l'architetto. Secondo me accarezza le cose. La firma arriva... Lo vedi? Basta, state generando.
Va bene. Ringraziamo moltissimo. Questa era una pubblicità orizzontale, ha fatto un intervento artistico.
Andiamo da Stefano.
Darko Radovic from the
Keio University.
Yes. So I was reading about some of your work, and I was really interested in the fact that you were talking about on your website on the culture that is eco-sustainable.
Yes.
I wanted to speak about this.
I mean, for me, I entered the field of architecture and urban design through environmentally responsible architecture. Then it was not yet called sustainable, you know, we were using various things like bioclimatic design, climate and architecture. That was my entry point. But what is interesting in that field, that with time and with the depth of research, you are not going more and more focused, actually. The focus is getting broader and broader, which is really difficult, because usually, by simplifying the topic, you achieve depth. But if you are dealing with sustainability, with understanding of the complexity of the issues, you have to try to achieve depth in broad terms. So that is how my topic from bioclimatic architecture moved to bioclimatic urbanism, then to the role of climate in creation of space, spatial form, spatial opportunities like public space versus non-public and others. So in a way, instead of being more simpler and simpler, it was becoming more and more complicated and complex. And I'm enjoying that. So what I added to that, because usually there is segregation between environmental and culture, nature and culture, those binary oppositions which are damaging for good thinking.
Yes.
So my point is that environmental and cultural always have to come together. So environmentally appropriate solutions for Alghero, by definition of different environmental conditions here, have to differ from those for Sassari, differ from those from Cagliari, of course differ from those for Japan or wherever. You know. So that's the beauty of complication.
Yes. Yeah. I just imagine that, you know, that environment is linked to like the laws of thermodynamics, which are considered the most complicated laws and of the physics, actually, you know. So it's something you can't predict totally. There is always something unpredictable.
I mean, for sustainability, as I say, you mentioned that in your work, in your approach to art, yes, interdisciplinarity is the key.
Yes.
When it comes to these complex issues like sustainability, absolutely disciplinary boundaries are an obstacle, because our knowledge is compartmentalized so that we can develop fairly focused expertise, which is important, but insufficient when we deal with something like that. You know? So it is possible to be a very responsible plumber, very responsible builder, but you know, then the complexity of architecture goes beyond complexity of building and plumbing, and then when you deal about cities or overall environment, it's just impossible to work, to have individual solutions. Have you ever heard about the author of a city? All attempt to design ideal city stayed in books, and they are very interesting in terms of theory, but in terms of practice, they're closer to prisons. So individual doesn't work there. And my laboratory in Japan, in Tokyo, is called Collabo, just because of that reason. So it is about collaborative work. It is about a laboratory, which is Japanese academic institution and company, which is about doing real projects. But that plus is critical there. It is about linking knowledges together. And in that sense, what I like to do, and as an urbanist, feel a kind of sense, maybe false, of entitlement of doing that, to be a kind of conductor in the orchestra. Or maybe sometimes playing some instrument which provides the rhythm or the basic. But key word is interdisciplinarity, complexity, and then immediately from that comes humility, understanding that no, on your own, your knowledge is insufficient. So that's what you asked. Some people are equipped with knowledge to unpack scientific background of stuff. And for me, that becomes raw material to move into design and to make space making, place making. So yes, using some of actual scientific data, but also what is very important for me, because I like to mess up with culture, to include subjectivities in that. So multiple subjectivities of future users.
Well, yes, science is just a language, like art. Yes. It's just...
And like anything else, it cannot explain our full existence. It contributes to explanation, but it can, when if that comes back to that reductionism. If science can explain me, science can make robots and explain them, but it cannot make humans and explain them. Even if they clone us, they will be unable to explain what has been product.
And which are the components, you know, like the ingredients of the group of your choice? Are you all architects, urbanists? Well, which like formal professions you choose to?
I started to work in an architectural practice which with very strong urban design leaning.
Yes.
Then urbanism took over for me because for some reason I simply like those issues which are more complex than just like, for instance, object design and then industrial design and then architecture, which gets that complexity, because suddenly it becomes part of the public arena, public sphere. And then urban issues, the complexity is enormous, simply enormous. So I don't know, I had tendency to do that, and I was working with a group of very interesting people, which involved architects, urbanists, landscape architects, planners as normal kind of constituents, but then psychologists, sociologists and others whose knowledge we don't have, but whose knowledge we need.
Yeah.
So that was kind of in my previous life at the beginning, you know, but now moving all over the world and most recently in East Southeast Asia, that became interesting because in Tokyo, what we would call architecture and urban design is, in my university, placed in the Faculty of Science and Technology. So we have plenty of those experts that you mentioned who are able to, who have insights which I don't have, which I cannot have, which I'm not interested even in, but they are very, very important to be included in what we do. So there is lots of emphasis on measurement and all that. Sometimes I'm very skeptical about it, but sometimes it's fantastically useful. And then what we are trying to compensate for the missing part, and that is artistic, because again, coming back to deficiencies of science. I always tell my students, if I was teaching in the Faculty of Fine Arts, I would be seeking scientific missing part. But because I'm teaching in the Faculty of Science and Technology, I'm leaning towards artistic and subjective.
Yes.
I don't know, I was just asking in response to one of the presentations here, you know, because we take for granted that we mean the same thing when we use complex words.
Yes.
And so we have to discuss what do we mean when we say city or when we say artist, you know.
Yes.
And to me, this notion of artist, today there was discussion when Michelle was speaking about an inappropriate reduction of art to visual art. Mm-hmm. But on the other side, my point was that it is equally inappropriate to claim that everything is art, because yes. we see so many projects who say, this is art, this is art. Well, I mean, many of those things, as I said, I do with my students, and I never consider them to be art. I don't know, maybe I still put art on some pedestal, but I believe that art, proper good art, deserves a certain pedestal, because it really expresses something that is deeply, deeply human. So that question, who is the artist? And, you know, going back to history, you know, I mean, Leonardo, was he artist, was he scientist, he was uomo universale, you know. Or when I was thinking about those painters who mix pigments and all that, yes. you know, where is, what is that? I mean, does art begin, and it begins by knowing. Mm-hmm. But that is where feeling and knowing comes together in a beautiful way. That is touching pigments and mixing them and making them yes. with an idea of the painting which will come in the 15th step after that. So it yes. is fascinating. And then also...
Okay.
I just have to go.
I have to join a group.
No, but yes. they're not, we have two members there organizing our questionnaires.
Oh, yeah?
At that table, yes. That Francesco, yesterday table.
So do we go there?
No, they are organizing data. I will come in a moment.
Sorry, I'm leaving you.
So, where I was, yes, so that is, but of course, that is when we speak about past. Now we have new media, we mm-hmm. have new things, but I don't know where I found long time ago that definition of the artist. I read or I heard, I forgot, but I adopted it. And it's a beautiful definition, it's to me. It says, you know, artist is a person who is capable of saying the truth mm-hmm. which he or she is not aware of.
Yes.
Which is really amazing, you know. So somebody who creates something that stirs in me emotions which may be completely different from what that person wanted mm-hmm. or maybe the same.
Yeah.
So that is the power of art. And yes, sometimes it involves deep knowledge of interdisciplinarity, if you want, but sometimes it is just a pure instinct, just bang, and that's it, you know. And probably, I had some friends, artists. One of them was fantastic in the sense that he couldn't care less to explain what he's doing. Mm-hmm. He just does it. Take yeah. it or leave it. And amazing artist.
Yes.
So, I don't know, that's not answer, because, you know, we are discussing about some really complex issues, so some are answers are based on certain knowledge, certain experience, but some are just mine, you know, some are yes. just my opinion about it. We can claim certain level of entitlement to opinion, and that's it, really.
Well, and nobody has the universal truth, so everybody yes, can just... True.
Okay, but you know, to me, one of the problems is that kind of anything goes. That demeans art, you know. And it is not easy to define what art is. Mm-hmm. But again, as I say, not every line on the paper is art. Yeah. Equally, not every intention, even when somebody intends to create a piece of art, it needs to be judged externally. You know,
yes.
I may. Believe that I play music beautifully, you know, but, you know, let other people judge by foot, you know, by living, you know. Out.
Yeah. Okay, well, thank you a lot.
Does this help of any? Does this help at all? Was this useful?
Yes, this was really useful, and yeah. I don't Grazie. Know.
Ciao Francesca, com'è andata ad Alghero? Siamo tornati, ho preso un po' con l'accento sardo.
Ah sì? Non mi sembra tanto sardo questo accento. Però.
Eh sì, ma non sono tanto bravo, però un po' l'ho preso. Cioè, ad Alghero siamo stati un fine settimana, mica un mese.
Non era un fine settimana, Dario.
Cioè,
erano tre giorni durante la settimana.
Tre giorni siamo
stati. Io sono molto più brava di te a parlare il sardo.
Ma tu sei stata fidanzata con un sardo, è diverso. E c'hai anche la casa in Sardegna, è un'altra cosa.
Secondo te come sono andati questi tre giorni ad Alghero?
Io penso che Alghero è una città molto bella e questi sono stati dei giorni impegnativi. Tra il workshop, la ricerca di la città del futuro nell'arte, è piuttosto impegnativo come argomento. Il workshop con i ragazzi non è mica una cosa semplice. Poi ero sempre il primo che si svegliava la mattina.
Infatti.
Tu invece, che cosa ne pensi? Tu sei la curatrice, sei più brava a raccontare queste cose.
Penso che il primo giorno è stato un po' più difficile, perché comunque, dato che io l'accento sardo lo so fare meglio di te, io ti posso raccontare che la prima giornata avevo un po' paura che non venissero i ragazzi. E, l'obiettivo principale era cercare dei ragazzi che facessero il progetto per noi.
No, però con noi, non per noi.
Fortuna, perché i ragazzi sono venuti e sono stati anche bravi, perché si sono messi lì a fare le cose. Per il resto ci siamo fatti notare, penso, e è positivissima questa cosa, perché loro fanno la oh così.
Ho capito.
Poi per il resto è stato molto interessante quando abbiamo parlato con gli architetti, perché hanno una visione completamente diversa dalla nostra, si avvicina un pochino, ma il loro approccio al loro lavoro è molto diverso, e quindi questa cosa è positiva.
Secondo me non è molto diverso, è un po' diverso.
È un po', no, infatti è un po' diverso, un po'. Il fatto che loro pensino, che vogliano e che sia necessario lavorare insieme è positivo, perché è giusto che sia così.
Ma infatti anche noi stiamo lavorando insieme, se si può dire lavorare, certo. Diciamo,
stiamo
tra virgolette.
Lavorando, Dario, certo che stiamo lavorando, che stiamo facendo?
Ma non lo so, per me l'arte è tutto meno che lavorare.
Sì, Dario, perché l'impegno. Tu hai scelto di voler fare l'artista per non fare niente, e in realtà non è così.
Ma no, non è vero, è che il tipo di cose che facciamo è divertente di solito, quindi non lo considero tanto lavorare.
Comunque, che cosa ti posso dire? Io da Alghero ho appurato che stiamo facendo un buon lavoro, perché molte persone chiedevano di noi e si sono molto interessati al nostro modo di lavorare, e siamo sulla giusta via, secondo me.
Anch'io sono d'accordo, però sono questo c'ero arrivato anche un po' prima di Alghero, ecco, quando ti hanno fermato a Bologna.
No. Bellissimo comunque parlare in sardo. Vedi, una cosa positiva che abbiamo fatto è che abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi lì che erano molto contenti che stavamo lì. Ci siamo conosciuti anche un po' di più noi, questa cosa non è negativa.
È bello.
Ho capito che comunque dopo questa esperienza io ad Alghero ci torno sicuro, solo per parlare così.
Ma senza dubbio.
E speriamo che ci torniamo tutti quanti insieme, dai.
Ma magari facciamo
troviamo uno
spazio espositivo ad Alghero veramente, e ci facciamo le vacanze estive nello spazio espositivo, facciamo magari uno spazio residenza per artisti.
Soltanto io ci vado agosto.
Sì, e io ci vado a Ferragosto.
Va bene.
Qual è il ricordo più bello che conserverai di questo fine settimana?
I cagnolari.
Di questi tre giorni, non di questo.
No, sto scherzando. Il ricordo più bello.
Comunque abbiamo fatto tanto.
Penso di sì. Abbiamo fatto molto, avremmo tipo 18 ore di interviste a persone.
Invece, vuoi sapere qual è il mio ricordo?
Dimmi.
Mi ricordo che manterrò il momento più divertente, del momento più bello.
Sì, lo sbratto di Stefano.
Purtroppo mi hai anticipato. Cioè, è stato quel momento in cui... in realtà sono stati due, ma uno è senza dubbio quel momento in cui Stefano mi ha detto: Dario, scusa, mi sa che tra poco devo andare a vomitare.
È simpatico, ragazzi. E poi, è simpatico.
Aspetta, perché poi ancora lui ci ha provato altri 5 minuti a restare a letto.
Ah.
Poi però non ce l'ha fatta più. E quindi da che era sdraiato a letto a che stava correndo in bagno con una velocità fulminea, una cosa incredibile, sembrava Bolt.
E il secondo ricordo, la velocità oppure un'altra cosa?
No, il secondo ricordo è sempre legato al bagno, che è il momento in cui sì, siamo arrivati e c'era il bagno di Nemo, il pesciolino del cartone animato, con l'acquario nel gabinetto. Sì, 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 quello era molto bello, è un bel ricordo. Il pesce nel bidet e la barca sul lavandino sono cose che...
Un ricordo molto costruttivo, devo dire, entrambi ricordi molto costruttivi.
Io penso a questo punto sia doveroso, prima di chiudere, mandare un saluto a Domenico. Che...
Domenico D'Orsonia, che ci ha permesso di fare questa cosa, che ci ha invitati ad Alghero.
Certo, e poi è stato anche in qualche modo lui l'iniziatore di questa serata che si è conclusa così.
È vero, è vero.
Però va, è stato bene, divertente sì, chiudere, certo, in questo modo.
Concludere la telefonata così?
Eh già.
Vabbè,
io...
Va bene.
Dopo tutti questi viaggi...
E io domani riparto, Dario.
Ah, tu domani...
Ho altre cose da fare, perché parto per la Scozia.
Brava, io riparto invece a venerdì.
Vai a Bruxelles? Vai, allora dovrei fare anche tutte le cose, perché in Scozia anche io mi sono organizzata qualcosa da fare per noi, di now.
Brava.
Vediamo se riusciamo a fare qualcosa.
Brava, va bene.
Va bene.
Ciao, buona serata.